La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 13° episodio.
Nel 1948, quando Levi-Strauss ritorna dagli Stati Uniti influenzato dall'incontro con il linguista Jacobson e dall'ambiente in cui stava nascendo la cibernetica, è lo stesso anno della pubblicazione dei due testi di Wiener e Shannon. Louis Carré, in Gli specchi ambigui, sottolinea quanto sia evidente il debito dell'antropologo francese nei confronti della teoria dell'informazione. Quest'ultima, secondo i quattro postulati seguenti, stabilisce che il codice 1 precede il messaggio, 2 delimita i confini della comunicazione, 3 è indipendente dai contenuti dell'informazione, 4 è in posizione esterna rispetto alla sorgente o mittente. Basandosi sui medesimi punti, a partire dall'assoluta anteriorità del significante rispetto al significato, la linguistica strutturalista considera il linguaggio come il codice che organizza e orienta il senso degli enunciati, oltre a rappresentare un limite al di là del quale i rapporti sociali non sono più concepibili. Quindi non è il soggetto che si esprime, ma il linguaggio a esprimersi attraverso di esso. E in questa totale estraneazione del soggetto da sé entra in gioco il concetto di inconscio. Qui si possono trovare analogie con Bateson nel gruppo di Palo Alto. Malgrado certe divergenze, sia gli americani sia Levi-Strauss considerano la cultura come basata su codici di comunicazione e perciò retta da strutture inconsce. Se Bateson libera l'inconscio del suo contenuto psichico per mantenere unicamente i suoi aspetti cognitivi e sociali, ponendo le basi del metodo strutturale, Levi-Strauss procede in maniera analoga, facendo dell'inconscio un luogo vuoto in cui si incarna la funzione simbolica.
Tra gli alti colli della capitale, nelle stanze di un antico palazzo, nasce una merenda nuova, in grado di conciliare salute ed economia. È arrivato Kinder Lockdown Light, il gusto della quarantena classica, ma col 10% di restrizioni in meno. Lasciati avvolgere dalla morbidezza dell'isolamento sociale, racchiuso in due croccanti strati di mura domestiche e ricoperto da una golosa incertezza verso il futuro. La nuova ricetta è senza olio di autocertificazione fino alle 22 e senza grasse serrande chiuse fino alle 18. Kinder Lockdown Light, il gusto del lockdown classico, ma con un occhio all'economia. Va giù che è un piacere e quando esce problema. Kinder Lockdown Light. Prova anche la versione in bevuta room, disponibile solo a colazione. Kinder Lockdown Light. Non adatto a chi vive in zona rossa.
fucking do. They don't want me anymore. Put it on the floor. You took to me swiftly. I know what is blazing. And I am different. Love to bust my head. You love to see me come out. Love to see me think. Do they own a salary? Cause I do, of course I do. Own a salary. Cause I do, of course I do. Own a salary. Of course I fucking do. Maybe days on to me, I'm never gonna get. Back at this old world, I'm too next to day. Give you an apartment for some of you I've done. Make sure I'm building them, I'm ready for this rock. Do they own a salary? Cause I do, of course I do. Own a salary. Cause I do, of course I do. Own a salary. Cause I fucking do. Don't take any notice what the public think. So much hate with TV, just don't wanna speak. YouTube as a target. Leave my telling facts, and you don't wanna hear it. Say I'm full of facts. Do they own a salary? Cause I do, of course I do. Own a salary. Cause I do, of course I do. Own a salary. Cause I fucking do.
Parole della terra desolata di Claire Foreman, tratto da Hope Journal numero 2, autunno 2020. Prima parte.
La parola è un incantesimo e le parole, una volta lanciate nell'aria, deformano la trama dei mondi. Otsunien.
Language is world warp.
La lingua deforma e crea il mondo. L'importanza della parola è una consapevolezza assai antica. La mitologia, il folklore, le storie sulle origini di tutto il mondo ci raccontano il potere del linguaggio, di come le parole pronunciate possano dar vita sia ai mondi che agli abitanti di quei mondi. La lingua è potente. Le parole dipingono il mondo con colore, cultura, storia e contesto. È attraverso il linguaggio e attraverso le parole che le persone vedono i loro mondi. Se comprendiamo e siamo consapevoli che il linguaggio deforma il mondo, dovremo ricercare con cura quei luoghi in cui coloro che hanno potere esercitano il linguaggio in modo blindato, inaccessibile e in modo selettivo. Questi luoghi, questi mondi, sono solo per pochi eletti, e solo questi pochi eletti possono capirli. E quando questi luoghi influenzano seriamente ed escludono solitamente il nostro mondo, dobbiamo prestare molta attenzione e chiederci perché è così, perché continua sempre ad essere così, e cos'altro si può fare.
How does this continue to be and what else can be done?
Oggi, in molti mondi, è il linguaggio della scienza che dipinge la nostra prospettiva del mondo. Ama dirci chi siamo, perché siamo qui e cosa ci potrebbe succedere. Ma ci nasconde anche molte cose. Il linguaggio scientifico può essere impenetrabile per la gente comune, un'inaccessibilità che può essere fatta risalire alla nascita della scienza moderna stessa. Alcune delle prime istituzioni scientifiche, ad esempio, tra il 1560 e il 1700, condivisero le loro scoperte scientifiche usando un vocabolario altamente tecnico, un linguaggio comune tra gli scienziati dell'epoca, ma per chiunque altro incomprensibile. Questo linguaggio esclusivo fu una delle prime forme di gergo scientifico e creò dissonanza tra scienziato e profano. A parte questo gergo scientifico, era il latino la lingua originale della scienza. Il botanico Carl Linnaeus, 1707-1778, è ampiamente riconosciuto per aver scolpito il mondo che ha osservato intorno a lui usando la nomenclatura binomiale, che ha dato ad animali e piante nomi latini specifici. Anche gli scienziati facevano le loro pubblicazioni in latino. A prima vista, questo uso del latino sembra essere un modo di scrivere la scienza in modo obiettivo e imparziale. Il latino era una lingua morta. Non c'era più una cultura, non c'erano persone vive che rivendicavano il latino come lingua propria. Poiché il latino non apparteneva a nessuno, potrebbe teoricamente appartenere a tutti. Tuttavia, questo ha senso solo se il latino fosse compreso allo stesso modo da tutti. Invece, era solo nei college e nelle scuole che si poteva insegnare la lingua latina, il che significa che la gran parte delle masse ignoranti non sarebbero state in grado di capire qualsiasi cosa scritta in lingua latina. Lo storico George Sarton osserva che il latino era il linguaggio esoterico utilizzato per impedire la diffusione del sapere a persone che erano ritenute indegne o che potevano farne un cattivo uso. Giambattista della Porta, che ha creato l'Accademia Secretorum Naturae, che era una delle prime e più sperimentali istituzioni della scienza negli anni 60 del Cinquecento, scriveva in latino e non per il popolo. Francis Bacon, il primo filosofo della scienza moderna e padre dell'empirismo, insistette molto sul fatto che lo studio della scienza avrebbe migliorato l'umanità, ma il suo programma sembrava includere anche l'uso della scienza per rafforzare il dominio e il potere delle
elite.
Si dice che abbia detto: «Non mi piace la parola persone», che considerava o con il senso di comunanza o come una tipologia meschina. Possiamo vedere come questa dissonanza tra profano e scienziato sia stata originariamente creata e mantenuta deliberatamente con l'intenzione di escludere. Oggi possiamo trovare esempi contemporanei di questa inaccessibilità originaria della scienza se consideriamo le riviste e gli articoli accademici che sono accessibili solo agli studenti o agli accademici o a coloro che pagano l'iscrizione e l'accesso.
It is truly the word of science that now dominates our language and that paints our world. Lexicographers have found science and technology to be responsible for nearly half.
È veramente la parola della scienza ora a dominare la nostra lingua e a dipingere il nostro mondo. I lessicografi hanno scoperto che la scienza e la tecnologia sono responsabili di quasi la metà delle nuove parole aggiunte alla lingua inglese del XX secolo. Uno studio linguistico rivela che il 45% delle nuove parole create tra il 1960 e il 1985 sono nate per conto della scienza e della tecnologia. Quando gli scienziati pubblicano le loro scoperte, creano nuove parole altamente specifiche che saranno utilizzate quasi esclusivamente solo in quelle specifiche discipline. Queste parole specializzate possono essere definite gergo scientifico. Al di fuori delle discipline compartimentali, questo gergo confonde tutti gli altri, distrae, complica e frustra. Serve a rafforzare sottilmente la specializzazione della divisione del lavoro. Questa compartimentazione del linguaggio ci dice: lascia fare agli esperti. Rende il discorso della scienza in gran parte inaccessibile e quindi inattaccabile, perché i lettori faticano a cogliere concetti quando questi sono stati rimossi a più livelli e astratti dal loro contesto originale.
Removed, abstracted from their original context.
È in questo luogo della scienza che i concetti sono espressi con una grammatica e una sintassi insolite e peculiari che diventano, in effetti, una lingua straniera, resa illeggibile e indicibile da chi ha influenze su questa lingua. Questo crea una forma di analfabetismo che difende la scienza dalla comprensione, dalla contestazione e dalla resistenza. Di per sé, la creazione di nuove parole è un meccanismo fondamentale del linguaggio che si mantiene vivo e viene stimolato ogni qualvolta che cambiano i valori, le credenze e i modi di interazione fra le persone nel mondo che cambia intorno a noi. Tuttavia, il gergo scientifico è disumanizzante nella sua astrazione. Diminuisce la capacità dello scienziato di comunicare in modo appropriato ed efficace con altre persone. Ci sono momenti in cui questa lacuna nella comprensione può avere conseguenze dolorose. Ad esempio, quando un consulente genetico discute con una donna incinta i rischi che il suo bambino non ancora nato potrebbe avere, c'è una dissonanza tangibile e dimostrabile tra le parole e i concetti che devono essere comunicati alla donna incinta e alla comprensione di ciò che riguarda il suo bambino. Silvia Samersky racconta una scena del genere in cui un consulente genetico cerca di consigliare una donna incinta. 1. Il genetista parla con una profana. Deve precisare la sua conoscenza in modo tale che le persone normali possano seguirlo. Per fare ciò deve trovare parole di tutti i giorni per concetti come aberrazione cromosomica, mutazione del DNA e modello di probabilità. 2. Una volta che ha parlato, la cliente viene invitata a prendere una decisione. Questa decisione è, in qualche modo, una decisione sulla vita o sulla morte, sulla nascita di un bambino o sull'interruzione di una gravidanza. Di fronte al gergo astruso del consulente genetico, la cliente inevitabilmente si chiede: che cosa vuol dire tutto questo? Cosa significa tutto questo per me? La consulenza genetica è un esempio lampante dello scontro tra concetti scientifici e significato quotidiano. Questo è un esempio di una situazione delicata in cui entrambe le parti trarrebbero grande beneficio dalla sensibilità e dalla capacità di poter tradurre il gergo specializzato in linguaggio comune. Possiamo vedere qui come il mambo jumbo del gergo aggrava la confusione, la dissonanza e la distanza tra la donna incinta e il consulente genetico. L'astrazione intenzionale e oggettiva dalle emozioni umane e dai pregiudizi portati in questo tipo di situazione è emotivamente devastante. Per l'aspirante madre, il suo potenziale figlio si è trasformato davanti ai suoi occhi in un rischio spaventoso e pericoloso, disumanizzante, anzi. Ma non è solo disumanizzante, è anche depotenziante. In questo caso, la madre è resa impotente dalle mani del consulente genetico. La sua conoscenza del suo corpo, del suo grembo e del suo bambino è irrilevante rispetto alla conoscenza dell'esperto scientifico, il consulente genetico. Mentre un certo tecnicismo nel linguaggio scientifico potrebbe essere inevitabile, la censura, l'inaccessibilità e la depotenzionalità delle informazioni non lo è. La scienza ospita un'altra classe di termini inaccessibili che, rispetto al gergo scientifico, sono in gran parte sconosciuti e non riconosciuti per quello che sono. Nel 1988, il linguista e filosofo Uwe Porsken ha scritto un libro che introduce un lessico di parole identificate per la loro plasticità e malleabilità. Questo libro, Plastic Words, The Tyranny of a Modular Language, descrive l'origine, le caratteristiche e gli effetti collaterali tirannici dell'uso delle parole di plastica. Le parole plastiche derivano dalla lingua vernacolare, migrano nel discorso scientifico e poi ritornano alla lingua comune. In questa migrazione il significato si perde, ma in assenza di significato, queste parole portano con sé un nuovo e più pericoloso fardello, un'aura vuota e potente, che evoca un senso di correttezza che invita a un silenzio senza fiato. Le parole di plastica di Porsken sono imprecise e vaghe, spesso intercambiabili. Ad esempio, comunicazione può essere utilizzato per descrivere molte cose diverse: una persona che parla con un'altra persona, un gatto che miagola, uno smartphone che riceve dati da un satellite, eccetera. Termini più specificamente descrittivi e contestualizzanti, come parlare, miagolare o trasmettere i dati, sono evitati a favore di un termine generalizzante e meno comunicativo, comunicazione. Ecco le parole di plastica di Uwe Porsken: realizzazione, bisogni di base, capitalizzazione, cura, centro, comunicazione, consumo, contatto, decisione, sviluppo, educazione, energia, scambio, fattore, funzione, futuro, crescita, salute, identità, informazione, tenore di vita, gestione, modernizzazione, modello, partner, pianificazione, problema, processo, produzione, produttività, progresso, progetto, qualità, materia prima, relazione, risorsa, ruolo, servizio, sessualità, soluzione, strategia, struttura, sostanza, sistema, valore, lavoro, posto di lavoro. Suonano familiari? Penso proprio di sì. Ma cosa significano queste parole? Risorse? Vegetali, animali o minerali? Sono risorse umane o risorse naturali? stanno crescendo o si stanno riducendo? Sono cose per cui bisogna investire denaro o sono cose che già ci appartengono? Prendiamo la parola plastica gestione, in inglese management. Scompattiamola in modo più approfondito per illustrare le caratteristiche ingegnose e nefaste di questo tipo di parole. Management è un matrimonio fra il prefisso manage e il suffisso man. Manage deriva originariamente dall'italiano maneggiare, da mano, e che deriva dal latino manus. Maneggiare, usato nella metà del XVI secolo, significava originariamente, in particolare, maneggiare o addestrare un cavallo. Correlato è lo spagnolo manejar, che significa usare o manipolare. Altri primi usi della parola gestione implicavano manipolazione o inganno. Oggi il significato di management, come l'italiano gestire, può essere interpretato. In ambito ecologico, la gestione delle specie invasive il più delle volte si riferisce al massacro di alcune specie vegetali o animali. Tuttavia, molti usi non sono così chiari. Mentre alcune delle idee di ciò a cui fa riferimento la gestione in questo ambito possono essere distinte attraverso la foschia, cioè controllo, minimizzazione, sradicamento, educazione di, eccetera, quando arriviamo a cogliere un significato concreto, è come se la parola scivolasse via per significare qualcos'altro. Serve come segnaposto per qualunque cosa che l'autore voglia che sia gestito, e il suo significato può essere cambiato da frase a frase e momento per momento. Possiamo vedere, tramite questi esempi, una manciata di altre parole plastiche: piano, informazione, salute, eccetera, con intonazioni oscure che contribuiscono a rendere vago lo scopo della gestione delle specie invasive. Inoltre, è sufficiente esaminare un'altra sottodisciplina della scienza per diventare realmente consapevoli che la gestione, come qualsiasi altra parola plastica, è un maestro del travestimento, con personalità diverse e multiple. Nell'ambito dell'economia, ad esempio, la gestione raramente, se non mai, farà riferimento all'eradicazione o alla minimizzazione. Possiamo vedere diverse implicazioni per la parola gestione nella bozza del piano strategico della Federal Trade Commission, FTC. Principali priorità e obiettivi di gestione. Gli obiettivi di gestione della FTC sono incorporati nell'obiettivo strategico 3, migliorare le prestazioni della FTC attraverso l'eccellenza nella gestione delle risorse, del capitale umano e della tecnologia dell'informazione. Il presente piano strategico affronta le priorità nelle aree della gestione del capitale umano, della gestione e pianificazione della tecnologia dell'informazione, della gestione finanziaria e delle acquisizioni, della preparazione del personale alle emergenze, della gestione dei documenti e dell'etica. Qui il significato di gestire e gestione si riferisce generalmente a stimolazione, avanzamento e l'esortazione alla crescita, piuttosto che minimizzazione o eliminazione. In questo confronto, questi significati di gestione si contraddicono, sgonfiando ogni significato antonimico. Quindi, da questi due esempi, cosa possiamo concludere per definire gestione? Qui gestione significa più soldi, meno piante.
Here management means more money, less plants. Plastic words are siblings of scientific jargon, but not twins.
Le parole di plastica sono sorelle del gergo scientifico, ma non gemelle. Adottate dalla scienza, le parole di plastica sono sì importanti e hanno un potere scientifico, ma in realtà non hanno peso. Sono prive di senso e di significato. Senza peso possono essere facilmente trasportate attraverso concetti, regni o discipline radicalmente diverse e continuano a diffondere quel senso di potere scientifico. Pertanto, collegano ordinatamente il mondo pseudo-oggettivo della scienza con il quotidiano, ma lo fanno in modo nascosto e discreto. Sono singole parole con innumerevoli applicazioni che sradicano o rendono obsoleti i loro sinonimi ed espressioni affini. Cancellano e riducono la storia, il contesto e la trama perché sostituiscono una spiegazione più precisa e accurata con una parola solitaria, vuota, definitiva e maldestra. Il modo in cui queste parole si percepiscono, come risuonano e il potere che irradiano sono molto più importanti di qualsiasi cosa possano significare o suggerire. Questa specie di linguaggio, gonfio di autorità scientifica, è ancora vuoto. Il loro effetto è una confusione mimetizzata. Queste parole suonano familiari, ma possono avere un significato così vario, da contesto a contesto, che non si può veramente sapere cosa significheranno queste parole in un dato momento. Poiché mancano di un significato coerente e vengono utilizzate allo stesso tempo da esperti o funzionari per descrivere le cose, ciò fa sì che ci si affidi a quegli esperti, al potere per conoscere, comprendere e tradurre ciò che viene detto.
They serve to evoke the taste of power rather than to clarify or explain.
Fine prima parte.
I pericoli dei negazionisti.
Una miniserie radiofonica che promuove progresso e verità.
Oddio, che emozione! Siamo arrivati! Ci siamo davvero! Occhio, occhio! Sta attento, ma vieni qui, ma stammi vicino!
Ma dai, lasciami in pace, dai, poi pratica il distanziamento, per favore!
Ma dai, ma passa qui vicino! Si può fare, di camminare qui! Ma bisogna stare molto attenti, sai!
Ma cazzo, occhio. Dici, sei una piattista di merda!
Oh, ma stai attento che caschi,
Culo, mollami!
Oh!
Ma dov'è finito? Ma dov'è finito? Oh!
I pericoli dei negazionisti.
Una miniserie radiofonica che promuove progresso e verità.
I put a spell on you.
Vaccinare il tuo bambino è un atto d'amore.
Dammi un vaccino.
I really wanna immunize so freaking bad.
Dr. Harry,
protect you from those germs you've never had.
Z-Dog MD.
Don't want you to catch the pox, rotavirus too.
The squirts.
Polio, rubella, or H-flu.
These are preventable, yo.
But everywhere I turn my eyes,
yo, what you see, what you see?
Some B-list actors spreading lies.
Jenny, she's D-list, yo.
Listen to reason, hear the truth, for it's too late.
Yo, don't cry, homie.
Keep our children safe.
No, really, don't cry.
If we all just vaccinate.
That is not gangster.
Oh, we should all just vaccinate.
Yo, I gotta get you a tissue.
Oh,
dry your eyes. Tell them what you want.
I really wanna immunize so freaking bad.
Se faccio la tosse in pubblico mi sento un criminale. Questo virus corona fa una sorta d'amazzo. E io se ne la bocchina per sto virus corona. Metto al TG1, TG2, Mediaset pure, Sky e Facebook. Tutti a dir che ti devi lavare le mani, 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 mani. Non serve il virus corona, serve l'educazione. Sono in quarantena e mo per tutto il giorno resto con mia moglie, ma che due marona. Il supermercato mo è tutto mo, sta solo una bottiglia di birra corona. Questa situazione non funziona, basta fare un pochino d'attenzione. Niente panico, stiamo tranquilli, dai, 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 dai.
Vaccinare il tuo bambino è un atto d'amore.
Dammi un vaccino.
Come on, mama, come on, daddy. Immunize for the safety of your baby. Give him what he needs to keep a family.
fiction away. Hepatitis, mumps and measles, polio, pertussis and rubella. Children need not suffer these diseases today. It's a gift, vaccination. It's a blessing, vaccination. Every childhood vaccination means protection from disease. And it's safe, vaccination. It's effective, vaccination. Every childhood vaccination puts a parent's mind at ease.
Quando si dice che le avanguardie tecnologiche trasformano l'umano in macchina, in alcuni casi è nel senso letterale del termine. Lo dimostra Neuralink, azienda di neurotecnologie con sede a San Francisco, che lavora alla creazione di dispositivi elettronici da impiantare nel cervello. Si è cominciato coi topi, oggi tocca ai maiali, domani sarà il nostro turno, quando diventeremo oggetti intelligenti e connessi con un'antenna sulla testa. Tra i fondatori di questa impresa, oltre a neurochirurghi e specialisti in interfacce cervello-computer, guarda caso c'è anche Elon Musk, già padrone di aziende come Tesla Motors e SpaceX, e da gennaio 2021 l'uomo più ricco del mondo davanti al capo di Amazon, Jeff Bezos, e a Bill Gates. Aderendo ai principi transumanisti, Elon Musk sogna di colonizzare lo spazio e vivere in eterno, obiettivi al cui paragone il semplice impianto di un'antenna nel cervello è un gioco da ragazzi. Ma che cos'è e come funziona Neuralink? Il sito internet omonimo ci presenta un prodotto all'avanguardia, un'innovativa tecnologia per la mente che oltrepassa i confini della neuroingegneria. Si tratta di un impianto neuronale che permetterà niente poco di meno che di controllare il proprio computer o smartphone ovunque ci si trovi. Nelle aree del cervello che controllano determinati movimenti sono inseriti chirurgicamente dei fili su scala micrometrica, ciascuno contenente molti elettrodi, che inviano il segnale a un impianto, il Link, un piccolo oggetto dalle dimensioni di una moneta, anch'esso trapiantato nella scatola cranica, oggi da mano umane, in un futuro non lontano da sistemi robotici in grado di collocare i fili nelle zone appropriate del cervello. In In questo modo, a loro dire, sarà possibile controllare i propri device con il pensiero. Nell'estate del 2020, Musk ha presentato alla stampa i prodigi di Neuralink.
That thing at the bottom is just to hold the threads in place because they're just like little fine wires. Here we go. Great. Okay. Great. Okay. This is a high energy pig. All right. Gertrude, thanks for coming out. So what you're the beats you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. We just showed you a demonstration of reading brain activity, and see that. As I was saying, each of those dots represents a neural spike, and the blue chart at the bottom is showing an accumulation of neural spikes in that region. Of additional brain reading activity, when we have, one of our pigs on a treadmill, a pig on a treadmill, funny concept, really, and we take the readings from the neurons, and we try to predict the position of the joints, and so we say we have the predicted position of the joints, and then we measure the actual position of the joints. You can see that they're almost exactly aligned. So we're able, with a wireless neural implant, to actually predict the position of all of the limbs in the pig's body.
Accolta come una star la maialina Gertrude, a cui Elon Musk ha impiantato un chip nel cranio. Mangia senza avere fame, cammina senza saperlo, ed è la dimostrazione che il prossimo ad essere comandato dall'esterno potrà essere l'uomo. È un progresso in medicina, ci dice il neuroscienziato Raphael Giuste, è un pericolo se viene usato per scopi commerciali.
Il laboratorio a chi detrà?
Nel mio laboratorio, studiando la corteccia cerebrale dei topi, siamo riusciti a decifrare con un laser quello che stavano guardando, ma anche ad inserire nel loro cervello immagini che non c'erano. Si comportavano come se ci fossero.
Se questi chip venissero venduti nei negozi come cuffie o caschi, toccherà a noi, davanti ad un computer, desiderare qualcosa che non vogliamo, pensare di avere emozioni che non proviamo, solo perché queste vengono proiettate nel flusso dei nostri neuroni. Rischiamo masse di persone telecomandate.
Hai un progetto di Facebook?
C'è un progetto di Facebook in cui si vuole eliminare la scrittura in modo che basti solo pensare ad una parola perché appaia. Questo mi preoccupa molto perché quando si sta decifrando la parola si decifra il contenuto della mente.
Perciò, insiste Giuste, è urgente che gli stati si occupino subito di leggi che tutelino i neurodiritti. Ci sembrano ovvietà, invece i nostri pensieri, il libero arbitrio, la nostra identità potrebbero non essere più così scontati.
Quando il telefono ce l'avrai nel cervello, non penserai più che le informazioni arrivano dall'esterno. Quello che ti entrerà non sarà più tuo, ma sarai convinto che lo sia. Quando il telefono ce l'avrai nel cervello,
i neurodiritti.
Musk ha rivelato di aver impiantato un microchip di 8 mm nel cervello di un maiale, Gertrude, per 2 mesi. Un primo passo, secondo la compagnia, per la cura di malattie umane con l'impianto di interfacce senza fili nel cervello dei pazienti, con migliaia di elettrodi.
The goal is to solve important spine and brain problems with...
Un dispositivo del genere può effettivamente aiutare a curare disturbi al cervello e lesioni spinali, ha detto, e molti altri come perdita di memoria, perdita dell'udito, depressione e insonnia. Lo studio è stato fatto su 3 maialini. Musk ha fatto vedere il grafico che tracciava l'attività neurale di uno di loro mentre si muoveva in un recinto e la Neuralink ha fatto sapere che tutti gli animali sono apparsi sani, felici e con un comportamento normale dopo l'impianto dei microchip. Ora iniziano gli studi sui pazienti umani.
I neurodiritti.
Quando il telefono ce l'avrai nel cervello,
sani, felici e con un comportamento normale dopo l'impianto dei microchip.
Sotto i larghi rami del castagno, io ho venduto te e tu hai venduto me.
Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки. Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза. Чтоб не достаться с прутом или крабом, кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, мы покидали тонущий корабль. Но нет, им не послать его на дно. Поможет океан, свалив на плечи. Ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.